/ Radio Web Basilicata vi invita all'ascolto di
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.uichbasilicata.it.
Nuovo punto informativo della sezione territoriale UIC di Potenza nel comune di Viggiano, presso l'Hotel Kiris in contrada Caserosse. Questa nuova apertura rappresenta un'ulteriore conferma dell'impegno per la cittadinanza. Il punto sarà fruibile ogni martedì dalle 16 alle 18. Vi aspettiamo!
Cari amici, siamo ancora una volta qui, quattro chiacchiere con Uichi Basilicata, Angelo Camodeca e Fabiana Sant'Angelo, ancora una volta per parlarvi di non vedenti e di quello che l'Associazione, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata, assieme alle sue consociate, i suoi enti collaterali, organizza per i ciechi e gli ipovedenti di questa regione. E oggi parliamo ancora una volta di gioco, di divertimento, ma di formazione nel contempo, e lo facciamo coinvolgendo alcuni ragazzi, alcuni ospiti, e li presenterà meglio però Fabiana, alla quale cedo la parola.
Torniamo a parlare di autonomia e di gioco e lo facciamo riproponendo un progetto di cui abbiamo avuto modo di accennare le finalità con la dottoressa Beatrice Ferrazzano, responsabile del centro di tiflodidattica di Foggia. Si tratta di Carpe Diem, l'adulto che sarò, realizzato con il sostegno dell'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione IRIFOR e ASP Basilicata, azienda sanitaria di Potenza, nell'ambito del bando soggiorni ricreativi e abilitativi estivi anno 2023. In questo caso parleremo delle attività realizzate a Nova Siri e lo faremo con alcuni partecipanti, ma anche con un'esperta del settore, una psicologa. Sentiamo un po' da loro com'è stata questa avventura.
Abbiamo ora con noi in linea la dottoressa Maria Luisa Gargiulo, che ha partecipato come professionista al progetto che abbiamo prima menzionato. Innanzitutto con lei entrerei subito un po' nel merito delle attività che si sono realizzate con i ragazzi, magari, come dire, sottolineando poi le sfumature a seconda delle differenze non solo di età ma anche proprio delle situazioni specifiche che ha potuto verificare sul campo.
Ok, salve a tutti. Sì, certo, io ho partecipato a questa settimana per adolescenti, appunto, in una fascia d'età abbastanza ampia, insomma, dai 13 ai 22 anni. Le attività le abbiamo pensate insieme alla direttrice del campo, la dottoressa Ferrazzano, improntate dal punto di vista della crescita personale, quindi non era una scorpacciata di tante cose, ma quanto volevamo dare ai ragazzi la possibilità di sperimentarsi nelle relazioni tra i pari e con i problemi specifici dell'adolescenza. Quindi le attività sono state alcune attività tipiche di una vacanza al mare, il bagno, in piscina, le gite, la gita al WWF, la spa, ma caratterizzate sempre da un'attenzione psicologica verso i ragazzi, il modo in cui gestivano le situazioni, i problemi tra di loro, i problemi con gli educatori, i problemi con l'ambiente, e poi ci sono state delle attività strutturate di tipo tifologico per loro, che sono state i colloqui di psicologia, di psicoterapia con me, individuali, e il gruppo dei partecipanti, quindi delle attività di incontri di gruppo con me, le attività con l'istruttrice di orientamento e mobilità, che erano ovviamente personalizzate in base alla condizione e al bisogno dei ragazzi, e le attività con gli educatori, perché c'era un rapporto, c'erano delle educatrici specializzate per le persone con problemi di vista e che venivano coordinate e gestite dal responsabile pedagogico del campo, che è stata la mia collega. Oltre a questo, per quello che riguarda lo staff, vi era una riunione quotidiana di staff in cui tutti noi ci riunivamo per gestire le problematiche che sorgevano, ma anche per seguire passo passo la crescita dei ragazzi e potenziare le attività individuali. Quindi anche quando i ragazzi intervenivano, ad esempio molti ragazzi mi hanno chiesto dei colloqui in momenti informali, dopo colazione, sul bagnasciuga, perché io ero una risorsa per gestire, per riflettere sulle problematiche che insorgevano in quel momento. Io mi sono messa nei panni di queste persone e ho cercato di capire che cosa sarebbe servito a me come persona adolescente disabile della vista al loro posto. E quindi ho cercato di evitare appunto una situazione scolastica, le attività che devo fare per forza, quanto invece la responsabilizzazione, l'autonomia. Poi l'autonomia non può essere imposta, sarebbe un controsenso. Quindi anche nella gestione delle problematiche noi li abbiamo guidati sempre, eravamo sempre presenti, ma abbiamo fatto sempre in modo che fossero loro a gestire al loro modo, a riflettere con noi su come le stavano gestendo, a imparare dall'esperienza. Questo sia per quello che riguardava le problematiche pratiche, come andare in un certo punto, come approcciare il bagnino oppure l'altro avventore, l'altro turista che magari si relazionava in modo da non comprendere le necessità, come fare a definire i propri bisogni, ma anche le relazioni tra di loro, e quindi le relazioni tra i pari, i problemi di esclusione, i problemi di ansia da separazione rispetto alle famiglie per quelli più piccolini, di emulazione, cosa imparare da quelli più grandi, come integrare quelli che avevano delle difficoltà diverse da quelle che i ragazzi avevano. Insomma, tutte le problematiche abbiamo cercato sempre di dare degli strumenti perché si portassero via da quella situazione un modo per fare la stessa cosa fuori di lì, e oltretutto perché si godessero l'interazione finalmente tra persone simili, visto che ognuno ha una vita integrata, ha un'istruzione integrata e spesso è l'unico ipovedente o l'unico non vedente della propria classe, della propria comitiva di amici, e quindi era molto importante per loro l'appartenenza, discutere sui problemi che avevano e sentirsi simili agli altri. la mancanza di, la paura delle mamme rispetto alle autonomie, la gestione del denaro quando si diventa improvvisamente maggiorenni, il pensare al proprio futuro senza dover per forza appesantirsi delle aspettative dei genitori, la gestione con i compagni vedenti che magari a volte escludono, come si fa per gestire questo? Ecco, allora noi abbiamo cercato di dare degli strumenti a loro, non su problematiche generiche adolescenziali, ma proprio focalizzando su i problemi e le risorse che un ragazzo, una ragazza adolescente del 2023 si trova ad affrontare avendo un problema di vista nella società moderna integrata.
La cosa, diciamo, interessante sulla quale io vorrei approfondire un po' meglio la questione è l'aspetto dell'autonomia, che lei ha ribadito sì. più volte, cioè sembrerà un paradosso, mi dica insomma se è capitata questa cosa effettivamente, ma per certi aspetti si può generare un senso di colpa nell'acquisire autonomia, cioè a un certo punto io non ho più tra virgolette bisogno di mamma e papà, quindi come dire non gli fornisco più quel da fare al quale erano abituati.
Sì, certo.
Questa cosa incide chiaramente appunto in un ambito dove c'è una disabilità al di là del grado, no? Perché questi meccanismi potrebbero subentrare anche dove non ci sia un'accertata disabilità, però in quel caso no, l'abitudine poi a sapere che qualcuno si prende cura di me e dall'altro verso che io mi debba prendere sempre cura di, quando viene smorzato, no? Questo circuito, sì,
certo.
Che succede?
Succede che ci si sente contemporaneamente, poi dipende anche dalla personalità, però insomma che ci si può sentire contemporaneamente spaventati per affrontare da soli il mondo, anche in colpa per aver lasciato tra virgolette il genitore senza ruolo o per averlo fatto soffrire, in quanto ovviamente più si allontana il figlio più il genitore deve abbandonare il controllo o deve ridurre sempre di più il livello di controllo, del proprio livello di controllo, e questo ovviamente crea una crasi, cioè un cambiamento mentale anche emotivo nel genitore. Questo il genitore, se diciamo non è sufficientemente attrezzato, e chi di noi può esserlo, nessuno è perfetto, ha un, diciamo, un momento di smarrimento, paura, e sicuramente e cosa io farò? Cosa farò di me, della mia vita, che non posso più dedicare a accudire questo essere? E questo senso di disagio il figlio lo percepisce. In questo modo si innesca una responsabilità del figlio: che cosa succede al mio genitore se io divento più libero e più capace? E questo senso di colpa di cui lei parla è a volte presente in alcuni di questi ragazzi, come pure in altri paradossalmente il contrario. Se io non sono subito autonomo come magari il mio genitore chiederebbe, e allora vuol dire che non sono, che sono sbagliato, perché alcuni genitori percepiscono l'autonomia come un interruttore, bianco, nero, tutto, niente, e in realtà molte sono realtà conquiste graduali, e ci vuole anche del tempo. Oltretutto, per essere autonomi ci vuole la motivazione a esserlo, cioè ci vuole la propensione verso svolgere quell'attività perché è un obiettivo personale, altrimenti si è autonomi su richiesta degli altri, il che è un altro terribile paradosso. L'autonomia è parte dello sviluppo personale, e quindi io per essere autonoma, per voler essere autonoma, devo voler raggiungere quell'obiettivo, altrimenti sarà un esercizio come un altro, come imparare a svolgere, a fare una traduzione di francese o suonare un brano che non voglio suonare. E quindi anche questo è stato molto importante per noi. Noi abbiamo Il primo giorno abbiamo invitato i ragazzi a riflettere sui propri obiettivi di autonomia durante il campo, cioè abbiamo stimolato in loro un processo di consapevolezza su quali fossero le loro motivazioni, su dove e cosa volessero migliorare, per quale motivo volessero investire tempo, fatica, emozioni, energie. E questo è stato importante perché loro potessero prendere pian pianino in mano, con il nostro supporto, mi viene da dire a volte anche controllo, ma a volte anche un po' invisibile, e, diciamo, loro obiettivi. E quindi chi ha parlato di obiettivi di autonomia personale, voglio imparare a truccarmi, a riconoscere le monete, chi ha parlato di autonomia sociale, voglio imparare a stare meglio con il mio gruppo, chi ha avuto bisogno invece di affrontare problematiche, io voglio imparare a diventare più autonomo rispetto ai miei genitori, o imparare a mangiare, tagliare la carne. Insomma, ciascuno aveva degli obiettivi, e qualcuno, per fortuna, anche degli obiettivi di rilassamento. Io voglio fare finalmente una bella vacanza a mia misura con i miei amici. E finalmente venivano fuori motivazioni anche plausibili rispetto ad un adolescente. Questo è stato per noi prezioso, perché benché fosse un gruppo, noi abbiamo potuto individuare dei percorsi personali rispetto a ciò che avveniva, e questo è stato veramente bellissimo, perché poi alla fine della settimana abbiamo chiesto, e ci ho tenuto molto a fare un incontro in cui loro ci hanno dato un loro feedback su come fosse andata quella settimana, in particolare rispetto agli obiettivi che si erano dati, dandoci e dando personalmente anche a me una informazione preziosissima su cosa a loro era servito e cosa no, e anche a loro stessi, per imparare a prendere, no, dall'esperienza. Ce ne siamo andati tutti molto arricchiti, devo dire la verità, dal punto di vista umano, anche rispetto allo staff che abbiamo dovuto coordinare con la collega, e anche proprio all'incontro umano tra le persone, indipendentemente che siano stati professionisti o utenti di questo campo.
Abbiamo ora con noi in linea Giuseppe Di Guglielmo, partecipante a questo campo estivo di cui abbiamo parlato poc'anzi. Allora Giuseppe, raccontaci innanzitutto tu quanti anni hai e quali sono state le attività che hai svolto.
Io ho fatto appena adesso 14 anni, il 27 ottobre. È stata un'esperienza molto bella, perché sono stato a contatto con altre persone con lo stesso, diciamo, problema. Mi sono molto divertito, ho fatto molte esperienze, tipo la canoa, tipo c'è questo villaggio, comunque io non ci sono mai stato, è stato molto bello starci con altre persone e mi sono molto divertito.
Che cosa ti ha colpito di più? Cosa è stato più divertente e cosa magari invece a tratti ti ha spaventato all'inizio, magari che non avevi mai fatto, per esempio?
Più divertente è stato tipo stare con altre persone, perché mi sono molto divertito, perché poi ho fatto tutto un po' che io, diciamo, volevo fare da molto tempo, era fare la colazione nei villaggi, ultimamente è a buffet, quindi mangi quanto vuoi, diciamo, è un fatto che a me piace molto. E un fatto che non mi è piaciuto è, diciamo, niente, perché mi sono divertito in tutte le attività che ho fatto.
Ma eri già stato da solo, senza i tuoi genitori, lontano da casa prima?
Tutto questo tempo no.
Ok, quindi è stata la prima volta in assoluto.
Sì.
E come ti sei trovato? Ti ha disorientato all'inizio oppure no?
All'inizio sì, perché veramente sono esperienze che non ho mai fatto, però subito lo stesso giorno sono stato tranquillo insieme a tutte le altre persone e quelle altre persone anche al di fuori di questo progetto.
Ti sei sentito, insomma, sostenuto anche dagli altri, non ti sei sentito solo?
Sì.
Ok, condividevi degli spazi con altri tuoi compagni o avevi una stanzetta sola per te?
No, con un'altra persona e con l'educatrice.
Ah, ok. E com'è stato condividere gli spazi? È stata una cosa nuova?
No, perché alla fine io sto insieme a mio fratello in camera, quindi alla fine è un fatto che già provo ogni giorno, quindi non è stato difficile organizzarlo.
Eri già abituato, insomma, quindi non è stata una cosa nuova questa. Semmai le persone non erano conosciute, quindi hai fatto amicizia sul momento. E con te a sostenerti il tuo papà, che ci vuole raccontare, no, l'esperienza dal suo punto di vista. Innanzitutto, com'è stato avere il figlioletto lontano?
È stato un po' difficile all'inizio la lontananza, perché anche se sono in tre loro, tra un fratello e una sorella Giuseppe, però lui è il piccolo e quindi insomma c'è anche da parte mia un legame un po' più forte. Io poi sono molto protettivo nei suoi confronti, quindi insomma il fatto che lui non c'è stato una settimana all'inizio è stato per me più che per la mamma pesante, però poi ci siamo abituati. Poi il fatto stesso che lui comunque ha fatto un'esperienza molto formativa, niente, insomma è andata bene, tutto bene. Un'esperienza che sicuramente, se ce ne sarà occasione, rifaremo. Anzi, Giuseppe è appena sceso dal pulmino, quando è tornato dal villaggio, la prima cosa che ha chiesto ha detto: quando ripartiamo? Quindi
molto dire, entusiasta.
È stato, ma poi lui anche con diciamo con la dottoressa Ferrazzano, con la psicologa Gargiulo, comunque è stato anche, come voglio dire, collaborativo, ha dato una mano nell'organizzazione, nella vita di tutti i giorni in questa settimana di vacanza, quindi gli è piaciuto tanto e sicuramente la rifaremo se ce ne sarà opportunità.
Una domanda un po' più, come dire, pervasiva, diciamo così, meno superficiale. In cosa questa esperienza ha magari sfatato dei pregiudizi?
Tra noi siamo una famiglia molto aperta, cioè non abbiamo pregiudizi. Noi avevamo solo il timore che Giuseppe, essendo ipovedente, sa, insomma, quei pericoli che noi cerchiamo di, come dire, di bypassare, che però lui ovviamente deve affrontare, perché la vita è la sua, quindi dovrà vivere la sua vita, non potrà certo stare con me e con la mamma, e quindi di conseguenza sa, attento Giuseppe agli scalini, Giuseppe stai attento ancora, scivoli e cadi magari, insomma queste cose qui che noi normalmente diciamo quando siamo in giro a passeggio, lì non essendoci noi è stato lui a metterci più attenzione del dovuto, ma devo dire che lui è un ragazzino molto sveglio, quindi diciamo che molte paure dovremmo anche metterle da parte, accantonarle un po', perché insomma lui non, grazie a Dio, il problema che ha lo affronta con molta determinazione, quindi siamo contenti, insomma. Quindi lui è un bravo ragazzino.
Ed ora ascoltiamo anche l'ultimo contributo che ci propone una delle partecipanti a questo campo estivo, a questo progetto Carpe Diem. Stiamo parlando di Elisa Gaudiosi. Ascoltiamo cosa ci racconta.
Salve a tutti, sono Elisa Gaudiosi e ho 18 anni. A settembre ho partecipato al campo estivo a Nova Siri. Non avrei mai immaginato che questo campo estivo, durato 7 giorni, brevi ma indimenticabili, abbiano lasciato in me tanto. Prima di tutto perché ho imparato che insieme tutto è più facile affrontare, dalle piccole alle grandi difficoltà. Ma allo stesso tempo mi sono sentita a mio agio perché mi sono circondata di persone meravigliose. Ognuno di loro mi hanno trasmesso qualcosa che farà parte del mio bagaglio di vita. Inoltre sono nate molte amicizie che con il passare del tempo diventeranno sicuramente più forti e importanti. Inoltre abbiamo fatto molte attività che mi sembravano impossibili, ma insieme siamo riusciti sia ad aiutarci che a sostenerci a vicenda. Quindi invito a tutti i ragazzi e non a fare sempre nuove esperienze, perché vi assicuro che non ve ne pentirete, soprattutto perché, come ho imparato dalla mia, l'unione fa la forza.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui, ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato
Quattro chiacchiere con Uichi Basilicata. Programma prodotto interamente dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conducono per voi Fabiana Sant'Angelo ed Angelo Camodeca, con la collaborazione di Maria Buoncristiano e Giovanni Cancelliere. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.